Allora, voi sapete che in questo spazio alla sera stiamo proponendo il meglio del 2025 che sta per finire da diversi punti di vista. Lunedì c'era qui con me Moira Bubula che dava la sua lettura dei libri da non perdere usciti quest'anno, lettura dei libri da non perdere. Ho fatto anche la battuta. Buongiorno Natascia Fioretti, buonasera, bentrovata.
Buonasera Marco Pagani.
Dicevo, lunedì con Moira Bubula abbiamo dato un'occhiata alla sua classifica dei libri da non perdere il 2025. Ieri con Monica Bonetti si parlava di teatro e oggi torniamo a parlare di libri, anche perché qui a Rete2 i libri occupano una parte importante del nostro palinsesto. Natascia Fioretti, che sentite su tutte le frequenze, a qualunque fascia oraria, si occupa anche di Alice, che è il nostro magazine. Io faccio fatica a dire magazine, come possiamo chiamarlo in alternativa? Rivista radiofonica.
Rivista radio approfondimento.
Approfondimento radiofonico dedicato ai libri, scusate l'inciso, sapete che io con gli anglismi non vado molto d'accordo. Comunque, Natascia, io lascio direttamente a te la parola perché tu ci hai portato oggi più che una classifica di libri, qualcosa che corre intorno a un filo rosso molto interessante, quello del rapporto di amicizia in letteratura.
Sì, anche perché devo dire che a me le classifiche non piacciono particolarmente, preferisco andare a naso, a farmi sorprendere dai titoli che molto spesso vedo in libreria e quindi scoprire, ecco, le storie, i libri, un po', per conto mio, e spesso mi dico sono i libri che incontrano noi, che vengono a cercarci tante volte, piuttosto che il contrario. Allora, sì, il fil rouge che ho pensato per i libri che ho portato stasera è quello dell'amicizia, proprio perché il romanzo che ho letto quest'anno che mi è rimasto addosso è quello di Elisabetta Rasì, Perduto è questo mare, uscito per Rizzoli, nel quale lei racconta la sua amicizia con Raffaele La Capria ed è un'amicizia intanto toccante perché lei dice è un'amicizia nata con quest'uomo che al di là del fatto che con lui condivide la passione per la letteratura e per la scrittura, ma un uomo della stessa generazione di suo padre, padre con il quale lei ha perso il contatto molto presto e poi con lui condivideva anche il senso della perdita per la città, per Napoli, che lei aveva lasciato già da adolescente. Raffaele La Capria anche ad un certo punto della sua vita lascia Napoli per Roma e quindi c'era questo senso comune, ecco, della perdita per lei del padre, della figura paterna e della città, cose che poi ha ritrovato, elementi che ha ritrovato in Raffaele La Capria, col quale racconta in questo romanzo, in parte autobiografico, ma naturalmente anche ricco poi di elementi letterari e fittizi, si sentiva quotidianamente, un'amicizia profonda. Uno scambio reciproco che dalla letteratura andava alla vita reale di tutti i giorni, anche agli amori che potevano avere i due. Ed è un libro davvero toccante anche nelle descrizioni che la Rasì ci restituisce di questo scrittore napoletano che chiamavano Dudù e che aveva questo stile impeccabile, sartoriale, che ci dice molto, insomma, dello stile anche sartoriale napoletano. Quindi un libro che mi era piaciuto davvero molto e che ho letto quest'anno.
Perduto è questo mare, Elisabetta Rasì, lo ricordiamo, Rizzoli, tra l'altro tra i 5 finalisti del premio Strega. Sempre di amicizia e letteratura parliamo, questa volta però non è un romanzo, ma è un carteggio che
Questo è
ci
un
vuoi
carteggio,
portare?
sì, è un carteggio che per chi ci segue mi avrà già sentito parlare in passato di carteggi letterari e di amicizia, perché uno che vale per tutti è quello tra Goethe e Schiller, dove davvero i due si prendono cura l'uno dell'altro nelle loro lettere. E di questo passo, un altro carteggio che ho letto, che mi è piaciuto moltissimo, ma che è molto più recente, quindi molto più vicino ai giorni nostri, è quello tra Ingeborg Bachmann e Heinrich Böll. Un bellissimo carteggio che per ora è uscito soltanto in tedesco ed è uscito proprio alla fine di quest'anno, quindi molto recente. Intanto il titolo che hanno dato è questo: Cosa facciamo della nostra vita? Una domanda che si pongono i due ed è uno scambio epistolare che va dal 12 dicembre 1952 al 23 luglio del 1972. Anche qui un'amicizia letteraria tra scrittori, ma anche un'amicizia per la vita e fatta di racconti della vita. C'è un racconto bellissimo che mi è rimasto in mente di Heinrich Böll, che nella sua lettera del 27 gennaio del 55 scrive a Ingeborg di una giornata fredda e di diverse noiose questioni di salute della moglie. E nel farlo confida ad Ingeborg Bachmann il suo desiderio nascosto. Lui dice: se io potessi in questa giornata così fredda mi chiuderei al riparo dal mondo e dalle scocciature del mondo e mi riparerei, mi chiuderei nella mia camera da letto con intorno a me mia moglie e i miei figli e ci vorrei tutti insieme nel letto a trascorrere la giornata giornata a leggere, mangiare, bere, fumare per poi uscire ad una certa ora tutti insieme andare a messa. E c'è questa immagine che a me è piaciuta molto. Io devo dire mi ci sono un po' immedesimata, però mi sono rivista
magari senza fumare in camera da letto, che uno, quello è un po' puzzoletto.
E poi io più con gli animali, non so, due o tre cani, due gatti, questa è stata più la mia immagine. Però ho trovato molto bello anche qui come tra due scrittori possa nascere poi appunto questa intimità. Noi scopriamo poi dei lati anche loro inediti che attraverso le loro opere non veniamo magari a conoscere, e quindi anche qui ecco sono rimasta molto colpita. E poi è anche molto bello perché, come è successo anche per Goethe e Schiller, come succede per altri carteggi tra scrittori, è molto bello come tra di loro si consigliano, si mandano i testi prima di consegnarli all'editore, per dire secondo te ho fatto bene, cosa posso fare, e poi si consigliano anche molto Ingeborg e Heinrich su quali proposte accettare dei diversi editori, no? O magari da quale editore andare, dove conviene, e poi discutono anche molto del guadagno, ecco, perché da scrittori magari anche i tempi non si guadagnava molto, non era facile, e non era facile arrivare a fine mese, quindi anche qui si vede come anche sulle questioni ecco di vita pratiche, concreta, pratica, reale, ci si possa confrontare poi con la scrittura sia di Boelcke che della Ingeborg. Leggere le loro lettere comunque è affascinante, è bello come leggere un romanzo.
Poi il bello dei carteggi, trovo, è anche quell'aura che un po' viene dissipata, cioè porti nel mondo normale le persone, perché si parlano, si raccontano di problemi concreti, magari il dolorino, l'acciacchino che comincia a arrivare, non è solo lo scrittore lassù nell'Olimpo sul piedistallo dove noi lettori li collochiamo quando sono grandi scrittori, ma torna a essere una persona come noi, ce li avvicina anche. Mi viene da chiedere, ma non la farò a te la domanda, Natascia, è come faranno gli storici della letteratura del futuro con i carteggi di oggi, perché un carteggio oggi io lo vedo più come una chat su WhatsApp con tutte le difficoltà e anche i motivi di imbarazzo che questo può comportare. Non credo che sarà trasponibile in un libro o studiabile in un saggio linguistico, semantico, un carteggio tra autori contemporanei che chattano. Il carteggio è bello perché è di carta.
Certo, ma infatti proprio per rispondere a questa domanda abbiamo creato la serie che è andata in onda su Alfa qualche settimana fa sui carteggi letterari del Novecento, dove Giuseppe Scaraffia, per esempio, parlandoci del carteggio di Proust, con grande divertissement, si verrebbe da dire con molto divertito, ci diceva che oramai lui è giunto a questa età, conoscendo tutte le opere, si diverte molto di più a leggere i carteggi, proprio per questi aspetti inediti, sì, per questo modo più diretto anche di arrivare ad uno scrittore, e poi per il fatto anche che i carteggi sono comodi da leggere perché si può interrompere ad ogni momento e riprendere, in fondo non si ha la sensazione di avere perso nulla, e lui diceva proprio sarà una grande perdita per il futuro non poter più attingere a questa risorsa. Ed infatti noi sui carteggi torneremo in due laser proprio a gennaio, nei quali appunto parleremo di questo tra Ingeborg Bachmann e Heinrich Böll in modo più approfondito, proprio con la curatrice del volume, ma parleremo anche del carteggio tra la Bachmann e Max Frisch, e poi anche di un carteggio bellissimo tra Gottfried Benn e sua figlia Nele, un carteggio che è proseguito per tutta la loro vita. Loro ad un certo punto Gottfried Benn perse la moglie e la figlia rimase poi a vivere a Copenaghen con una sua compagna, lui si lasciò con questa compagna, però il rapporto con la figlia rimase sempre, e noi vediamo lo sviluppo di questo rapporto tra padre e figlia nel corso degli anni e del tempo attraverso queste lettere che non si sono mai interrotte, ed è un carteggio bellissimo che tra l'altro ci dice molto di Gottfried Benn, questo autore importantissimo, poeta tedesco del secolo scorso, ma anche moltissimo di Nele, di questa sua figlia che è stata una giornalista poi molto brava, molto, che si è molto, molto ben affermata insomma in quel tempo, e che senza questo carteggio oggi non conosceremo. Quindi torneremo sul discorso dei carteggi.
Tu hai usato tante volte la parola tempo. Il tempo è l'elemento proprio che fa la differenza rispetto all'attuale, al moderno, perché sia il tempo di attesa nel ricevere una lettera, nell'aspettarla, sia il tempo per leggerla, che è un tempo dilatato, sia il tempo per scrivere, perché il tempo per scrivere devi averne tanto, soprattutto se vuoi essere conciso. Forse, non mi ricordo, forse era Pirandello che diceva: scusami la lunghezza di questa lettera, avevo poco tempo. È una delle mie citazioni preferite, ma non sono sicuro che sia sua. Natascia, siamo in chiusura, in un minuto ti chiedo ci dicevi all'inizio che hai portato anche una chicca natalizia.
Sì, una chicca natalizia perché si tratta di un librino molto agile che è uscito per Casa Grande quest'anno, è un libro che io ho apprezzato moltissimo. L'autore è Erich Mühsam, è una traduzione dal tedesco. Il titolo: La psicologia della zia ricca e il mistero della sua immortalità. Sono ritratti di 25 zie ricche, o anche, come le definisce Mühsam, delle vaganti meteore di illusorie promesse, perché sono 25 zie
tutte ricche, subito fantozzi, subito... Bonnellino pantalone bianco di una zia ricca,
esatto,
scusa.
Tutte diverse tra loro. C'è ad esempio la zia Elfriede, sensuale e spirituale valchiria, la zia Gerta, suffragista che scrive poesie, la zia Henriette, pittrice dedita alle passeggiate cosmiche. Che cosa vorrà dire? Per scoprirlo bisogna andare a leggere il volume. È una prosa satirica, ironica, che davvero fa ridere, fa sorridere, ma in realtà poi Erich Mühsam fa una critica alla morale borghese del suo tempo e al capitalismo, quindi ha comunque la sua profondità. Però sono davvero spassosi questi 25 brevi ritratti di queste zie ricche che promettono agli eredi grandi ricchezze al momento della loro partenza dal mondo, e poi in realtà, quando succede, però restano tutti con un pugno di mosche in mano. Questa è davvero una lettura che consiglio, anche perché è uscita per Casa Grande, quindi un nostro editore, ed è secondo me il regalo perfetto se ancora chi è all'ascolto è in tempo, da mettere sotto l'albero.
Eh sì, perché no? Grazie Natascia, buon Natale.
Grazie, buon Natale a te Marco e a tutti quelli che ci ascoltano.